per adorarlo, per quanto lui ha fatto davvero nella nostra vita. Ogni giorno, guardandoci intorno nella società, vediamo tante persone che si adoperano per il bene degli altri. Quindi vediamo tante persone che istituiscono associazioni per fare delle missioni. Faccio un esempio, le missioni umanitarie che vengono fatte per portare gli aiuti, per dire, in Africa, quindi nelle zone povere del mondo. Vediamo che oggigiorno ci sono anche delle missioni che gli eserciti delle nazioni, quindi istituendo anche delle associazioni, degli accordi internazionali, vanno per dire fare delle missioni di pace, perché hanno degli obiettivi, perché hanno degli scopi. E così anche nella scrittura, Dio si è usato di grandi uomini per salvare dei popoli, per liberarli, per profetizzare di grandi profeti che avevano comunque una missione, un obiettivo. E vediamo che, come ho detto adesso, tutte queste persone avevano una missione ben precisa da compiere, una missione affidata direttamente non da una persona importante, ma una missione affidata da Dio. Faccio degli esempi per dire il profeta Isaia, quando il Signore in Isaia 6 dice: "Chi manderò e chi andrà per noi?" E Isaia disse: "Signore, manda me." Dio si è usato grandemente di quell'uomo perché affidandogli quindi una missione. Ci ricordiamo di Gedeone, un uomo che era il più piccolo della casa di Israele, e il Signore si è usato grandemente di lui. Gli aveva affidato una missione. Infatti in Giudici 6, al capitolo 14, dice, scusate, in Giudici al capitolo 6, al versetto 14, disse: "Ora va con questa tua forza, per non sono io che ti mando." Quindi vediamo questo mandato, questa missione che Dio aveva affidato a Gedeone. Ci ricordiamo anche dell'Apostolo Paolo, quando in Atti 26, raccontando la sua testimonianza al re Agrippa, lui spiega che lui era stato fatto ministro dal Signore e anche che il Signore gli aveva detto: "Io ti mando ad annunziare alle nazioni." Quindi vediamo anche qui una missione che era stata affidata all'Apostolo Paolo. Ci ricordiamo anche di Mosè, usato grandemente dal Signore per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Infatti in Esodo 3:10 dice il Signore a Mosè: "Io ti mando dal Faraone." Quindi vediamo ad ogni specifica persona era stata affidata una missione specifica. E c'è stata anche un'altra missione che io definisco e definiremo questa mattina una missione speciale, quando Dio ha mandato il suo figlio Gesù sulla terra. Leggiamo in Galati al capitolo 4, al versetto 4. Vediamo Dio che interviene personalmente. Galati al capitolo 4, al versetto 4. Se l'avete trovato tutti possiamo leggerlo. 4, versetto 4 dice: "Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione." Quindi qui è molto sintetico ma anche molto chiaro. Dio mandò suo figlio. E ancora il Signor Gesù, quando si trovò nel Tempio, che lesse un verso di Isaia, quando dice: "Lo Spirito del Signore sopra di me, che mi ha mandato ad annunziare." Quindi ancora qua vediamo che ricalca lo stesso concetto, che il Signor Gesù era stato mandato dal Padre, quindi per una missione speciale, definiremo questa mattina. Missione, significato etimologico, deriva proprio da mandare, significa. E quindi è proprio per questo che questa mattina vedremo come si compone questa missione speciale del Signor Gesù sulla terra. Prima di tutto, una missione per essere tale deve avere degli obiettivi ben specifici. Deve avere anche delle ragioni per cui è necessario fare questa missione. Questa missione è composta da un tempo ben specifico che poi vedremo. E infine, ogni missione, come sappiamo, ha un prezzo che bisogna pagare. Quindi vediamo insieme, prima di tutto, gli obiettivi di questa missione. E per dire ciò, per vedere questi obiettivi, leggiamo proprio il Vangelo di Matteo al capitolo 4. Vangelo di Matteo al capitolo 4, leggiamo qualche versetto, iniziando dal versetto 15, possiamo leggere, versetto 14. Quindi Matteo 4 al versetto 14 possiamo leggere alcuni obiettivi di questa missione. E dice a versetto 14 del capitolo 4 di Matteo: affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è elevata. E poi dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Quindi un primo obiettivo che vediamo molto chiaro di questa missione era portare una luce là dove c'erano le tenebre. Quindi questo era il primo obiettivo di questa missione del Signor Gesù, portare la luce. Un altro obiettivo, sempre che vediamo in altri passi, per dire in Giovanni 7 al versetto 37, il Signor Gesù disse: se qualcuno ha sete, venga da me e beva. Quindi un altro obiettivo è dissetare gli assetati. Ancora sempre in Giovanni noi leggiamo al capitolo 3 che il Signore Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato, ancora qua ricorre il concetto di missione, che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quindi un altro obiettivo è poter dare la vita eterna non a qualcuno, ma questo messaggio è rivolto a tutti, a tutto il mondo. E ancora in Giovanni vediamo che questo obiettivo era un altro ancora, quindi affinché il mondo potesse essere salvato. E dice: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E quindi, ritornando a Matteo, vediamo proprio l'obiettivo principale è dare e portare una gran luce laddove c'erano delle tenebre. Poi approfondiremo ancora qualche altro aspetto di questo passaggio. E ancora un altro obiettivo, lo vediamo in prima Giovanni, affinché per mezzo di lui noi potessimo avere la vita. Qui nel contesto di Matteo vediamo persone che vivono nelle tenebre, persone che erano lì, diciamo spiritualmente parlando, per morire. Ricordiamoci che ci troviamo in una situazione in cui il popolo era sotto la schiavitù, diciamo, dei romani. Era tanto tempo che ancora Dio non si rivelava, perché da Malachia a Matteo sappiamo che ci sono questi 300-400 anni del silenzio, e vediamo che Gesù porta una grande luce. E ancora vediamo le ragioni di questa missione. Come ho già detto, nel versetto 18 abbiamo già letto, una ragione per cui Gesù è venuto è per annunziare la liberazione dei prigionieri. Perché è venuto un'altra ragione? Per dare la vista ai ciechi, per dare libertà agli oppressi. Perché, come abbiamo già detto, un popolo che stava nelle tenebre, e dopo viene rimarcato un popolo che viveva nell'ombra della morte. E ancora Romani ci ricorda che quando eravamo senza il Signore, cosa dice al capitolo 5? Ci ricorda che noi eravamo senza forza. Quindi questi sono gli obiettivi principali per cui è venuto, quindi per darci la vita. Le ragioni, abbiamo visto la situazione dell'uomo, la situazione delle persone prima di conoscere il Signore, quindi delle persone che sono prigioniere, delle persone cieche, delle persone oppresse, delle persone che sono lì, vivono per poi aspettare eventualmente la morte. E quindi, continuando il nostro cammino, vediamo una ragione, forse la ragione principale per cui di questa missione. La ragione principale è proprio il grande amore di Dio per l'uomo. Questo è un aspetto, a mio avviso, fondamentale. E come ho già citato prima, in Giovanni 3,16, un verso conosciuto, Dio ha tanto amato il mondo. È vero, come ci ricorda Romani, nessuno darebbe un figlio, il suo proprio figlio, per una persona giusta. Invece Dio ha fatto ancora di più, ha dato suo figlio per noi ingiusti, per noi che non ci meritavamo niente. E infatti è proprio in questo, dice Giovanni, che si è manifestato il suo amore, che mentre noi non pensavamo Dio, mentre noi facevamo tutt'altro, Gesù a suo tempo è morto per noi. E ancora vogliamo vedere i tempi di questa missione, perché come ho detto ci sono degli obiettivi, ci sono delle ragioni, ma ci sono anche dei tempi ben specifici. Quindi in che momento è venuto Gesù? Non è venuto in un momento a caso, come magari tanti possono pensare, ma in che momento è venuto? L'abbiamo letto in Galati 4:4, nella pienezza del tempo. Leggiamo ancora in Romani 5:6 che Cristo a suo tempo è morto per gli empi, quindi ci sono dei tempi ben specifici. E come vediamo, il Signor Gesù, Dio, quando fa una promessa, non tarda. Anche se noi magari pensiamo che possa tardare, diciamo come mai non viene, ma vediamo che Pietro ci ricorda che Dio non ritarda l'adempimento delle sue promesse. E noi, come abbiamo già visto in Matteo, le condizioni del popolo, non sto qui a ridirle, quindi che stava nelle tenebre, quindi anche abbiamo letto che il popolo era. E lo leggiamo su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, quindi spiritualmente parlando erano delle persone che vivevano nella contrada, quindi nella via, non avevano un'abitazione, non avevano una dimora, non avevano anche che ci parla di un'identità spirituale, erano nella schiavitù. E tante volte vediamo che il Signore usa queste situazioni per parlare all'uomo, è vero, il Signore Gesù non è venuto prima, non è venuto neanche dopo, ma è venuto al momento giusto. E come dicevo, anche oggi, magari ci sono tante persone che non ne vogliono sapere niente del Signore, magari per dire i nostri figli, i nostri parenti, ma il Signore sa quando è il momento giusto. E quello era il momento giusto per il popolo di Israele di ricevere il Signore, per il popolo di Israele e poi anche per il mondo. E infatti una cosa bella che dice nel capitolo 4 di Matteo che abbiamo visto, da quel tempo Gesù cominciò a predicare. E ancora ripeto, né prima né dopo, ma in un momento ben specifico. E ancora andiamo avanti. Come è stato accolto? Voglio vedere anche questo aspetto, perché Gesù, Dio che ha amato tanto il mondo, ha mandato il suo figlio Gesù, ma vediamo come è stato accolto. Sappiamo che la sua venuta era stata annunziata circa 700-800 anni prima dal profeta Isaia. Il popolo di Israele e gli scribi, i farisei, conoscevano le scritture. Ma vediamo che in Luca 2, al versetto 7, quando furono compiuti i tempi del parto per Maria, vediamo che non c'era posto per loro e quindi si dovettero adagiare in una mangiatoia. E questo mi ha fatto riflettere. Non voglio soffermarmi sul fatto che non c'era posto per loro in albergo, perché lì tecnicamente significa nella stanza degli ospiti, perché probabilmente a causa del censimento. Sicuramente le case dei parenti, degli ospiti e anche diciamo, altre strutture adibite erano piene, ma voglio soffermarmi sul fatto che non c'era posto per loro. Eppure sapevano della sua venuta, avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte, dargli i migliori comfort, eppure non c'era posto. E oggi mi voglio chiedere, e voglio chiedere anche a quanti non ancora hanno accettato il Signor Gesù, c'è posto per Dio nella tua vita? C'è posto per Dio nella tua famiglia? C'è posto per Dio nel tuo cuore? Oppure no, pensi solo a fare le tue cose, pensi solo a lavorare, pensi solo a studiare, pensi solo a fare le tue cose? E questa è anche una domanda che il Signore ci vuole rivolgere. C'è posto per me nella tua vita oppure sei troppo occupato? E ancora in Matteo 2 vediamo un altro episodio, come è stato accolto Gesù? Vediamo che quando seppe la notizia il re Erode fu turbato. E noi possiamo dire, vabbè, solo il re Erode fu turbato. No, invece Matteo specifica che anche tutta Gerusalemme con lui. E turbato vuol dire essere in preda ad un'agitazione, inquietudine. Erano sconvolti. Ma scusa, ma dovevano aspettarlo? Ma invece erano sconvolti. Loro sarebbero dovuti essere contenti, invece erano sconvolti. E anche qui ancora la domanda. Noi sappiamo che il Signore tornerà, come lo stiamo aspettando? Mi chiedo io, siamo turbati al fatto, al pensiero che Lui tornerà, oppure siamo contenti? E ancora hanno cercato più volte di uccidere Gesù, no? Lo vediamo in vari passaggi. Quando Erode seppe della nascita di Gesù, tutti i bambini al di sotto dei 2 anni furono uccisi. E ancora dopo, quando Gesù parlava e diciamo, si dichiarava Dio, volevano ucciderlo. Ma vediamo che tutte queste situazioni negative non hanno fatto cambiare idea a Gesù. È vero, Gesù non ha detto qua mi hanno accolto così, è meglio che me ne vado, no? Ma ha voluto portare fino in fondo la sua missione e quindi vogliamo vedere il prezzo, esattamente il prezzo di questa missione. Quindi, come ho detto, per poter centrare l'obiettivo c'era un prezzo da pagare. E leggiamo insieme Marco al capitolo 8, il versetto 31. Marco 8:31, un verso conosciuto, e dice così: poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Quindi leggiamo: era necessario, non c'era altro modo, il prezzo della missione era questo, morire in croce. Come ha pagato? Appunto lo vediamo leggendo la scrittura, lui ha pagato morendo sulla croce. E mi sono informato un attimino come avveniva, diciamo, la morte sulla la crocifissione. Sappiamo benissimo che era una pena di morte attuata dai romani e era la pena di morte più umiliante che i cittadini romani però che non era prevista per i cittadini romani, talmente che era umiliante, talmente che era dolorosa, talmente si soffriva. Infatti era una morte che avveniva in maniera lenta e si poteva morire o per asfissia oppure per arresto cardiocircolatorio. Ma quello che vediamo è proprio come hanno fatto, come il Signor Gesù ha sofferto in una maniera devastante. Addirittura quindi questa pena di morte era comminata per gli schiavi. Era combinata per i malfattori, infatti Gesù alla sua destra e alla sua sinistra si trova dei ladroni. E anche qui si adempie la scrittura, fu contato fra i malfattori. Quindi questo a me fa molto riflettere, perché Gesù non è morto invano, la sua missione non è stata fatta invano, ma come sappiamo e come ben si sa, una missione porta sempre dei risultati. Abbiamo visto brevemente di Mosè la sua missione, quindi qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo è stato raggiunto, perché? Perché il popolo di Israele è stato liberato. Lo stesso con Gedeone, poi ha sconfitto i Madianiti, e ancora di più lo stesso Gesù, che con la sua morte ci ha liberati dalla schiavitù, dal potere della morte, e ancora oggi, se stai ascoltando, lui vuole liberare ancora. E oggi, cari fratelli, se siamo qui, è un suo risultato. Come è stato detto prima nella preghiera, noi siamo il frutto della sua tribolazione, il frutto delle sue sofferenze, quindi un grande risultato. Pensate a quest'ora, tenendo conto del fuso orario, quanti credenti che stanno adorando il Signore, quante persone che veramente ringraziano il Signore per quello che Lui ha fatto, una missione il cui obiettivo è stato centrato al 100%. E cari fratelli, voglio terminare qui ricordando una cosa. Anche noi, sapete, e dobbiamo sapere che abbiamo una missione ben specifica, un mandato che il Signore Gesù ha affidato. Quando dice in Matteo 28, al versetto 19, andate dunque e fate miei discepoli, non solo una parte della terra, non quelli più ricchi, quelli più poveri, ma tutti. Fate miei discepoli tutti i popoli. E questa mattina veramente possiamo adorare il Signore perché non si è tirato indietro nonostante fosse stato accolto in malo modo e nonostante anche noi non lo pensassimo, nonostante noi fossimo condannati e c'erano tutti i presupposti di andare all'inferno, lui però è rimasto fedele, ha compiuto questa missione fino alla fine. E possiamo anche riflettere, fratelli, su come noi stiamo adempiendo la nostra missione, se la stiamo adempiendo, se possiamo impegnarci di più, pensando a che cosa? Non pensando magari quel fratello fa di più, quel fratello fa di meno, ma pensando che il Signor Gesù non si è tirato indietro. La missione l'ha compiuta fino alla fine. Infatti in un passaggio dice che lui fu fedele fino alla morte di croce, e che possiamo prendere esempio dal nostro Signor Gesù, colui che è morto e risuscitato. E questa mattina infatti non siamo qui a ricordare un Dio morto che è andato sulla croce, ma un Dio che è morto ed è risorto al posto nostro, dandoci la vita eterna, questa certezza, e davvero incoraggiandoci, perché tutto quello che il Signor Gesù ha fatto, questa sua missione, ci incoraggia anche a noi a servirlo, a ringraziarlo, ad adorarlo questa mattina. Amen. Amen.